Buonasera, benvenuti a tutti. Innanzitutto ci può dare benvenuto Andrea Nicolotti, assegnista di ricerca in storia del cristianesimo presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino. È autore di Esorcismo cristiano e possessione diabolica del secondo e terzo secolo, I tentari da sindone, storia del falso, Metamorfosi di una leggenda del 2011, si occupa di cristianesimo antico, storia della liturgia e culto delle reliquie. Con lui Franco Cardini, professore emerito di storia medievale dell'Istituto Italiano di Scienze Italiane, MAE, Scuola Normale Superiore. Collabora con la RAI e con vari giornali. Tra le sue pubblicazioni, Castel del Monte, Il Turco a Vienna, In Terra Santa, Gerusalemme, Quell'antica festa crudele, l'ipocrisia dell'Occidente, il calippo, il terrore e la storia del 2015, l'appetito dell'imperatore, storia e sapori segreti della storia, sempre nel 2015, con Marina Montesano, la sindone di Torino, oltre il pregiudizio, la storia e la verità dell'enigma. Terrore e diottia, tutti i nostri errori nella lotta contro l'invadismo, sempre nel 2015. Il libro di Nicolotti, vincitore del premio Pozzale 2015, ha il pregio di certificare per l'appunto la ricchezza storico-antropologica di un falso, nel caso specifico il falso sudario di Gesù Cristo, che anche recentemente è stato esposto a Torino alla venerazione dei pellegrini di Ovidone. La sindone è una fabbricazione medievale, è un finto sudario del primo secolo d.C., approntato da un qualche falsario in una data compresa tra la metà del 200 e la metà del 300. Ma il fatto che la sindone sia falsificata nulla toglie la sua importanza culturale e spirituale. Al contrario, una volta appurato che siamo di fronte a una falsa reliquia, proprio allora incomincia la parte più suggestiva e più istruttiva della ricerca. Come e perché la fede nell'autenticità della sindone ha potuto resistere per oltre sei secoli, da prima agli indizi, poi alle prove della sua falsità? Scrivendo al Papa, il vescovo Piero riferisce che un'indagine già era stata compiuta negli anni a ridosso del 1356 dal suo predecessore Henri de Poitiers e che la truffa era stata fin da allora smascherata con tanto di confessione dei colpevoli. Fu comprovato, anche grazie all'artefice che l'aveva raffigurata, che era stata fatta per mezzo umano e non realizzata e concessa miracolosamente. Ma il vescovo Pierre non poté fare i conti né con le cautele politiche di un papa dimezzato in tempo di antipapi, come era Clemente VII, né tantomeno poté fare i conti con uno sviluppo decisivo della storia. La scelta quattrocentesca del duca di Savoia, Ludovico, di acquistare sotto banco il falso sudario per fare il gran simbolo religioso del suo casato. Do subito la parola a Franco Cardini.
Si sente? Grazie. Buonasera e grazie Anna, io ormai mi sento un po' di casa qui e quindi faccio finta di fare il padrone di casa. Vi ringrazio per essere qui in una giornata che non è delle più clementi, ma noi fiorentini a questo tipo di clima ci siamo abituati, insomma, la Firenze diventa un po' antipatica in questi casi. Siamo anche in febbraio. Beh, come avrete sentito a passare, io spero che non l'abbiate notato, ma purtroppo lei l'ha detto, io con una collega che è molto più giovane, molto più brava di me, sono stato indotto a un certo punto per fare il favore a un amico, un piccolo editore, a fare una cosina sulla sindone, mentre Nicolotti faceva la sua grande cosa. Per fortuna ci siamo, diciamo, per sfortuna nostra forse, ma anche per fortuna che così non l'ha letto, l'ha letto Riccardo, ci siamo un po' incrociati, nel senso che noi non abbiamo potuto utilizzare, questo ci dispiace, di Lino Nicolotti, lui non ha potuto utilizzare il nostro, il che torna al nostro vantaggio perché l'avrebbe fatto a fettine. Nulla su Gian Nicolotti, io ho scritto un saggetto una volta perché ci fui indotto amichevolmente dal rettore della Cattolica alcuni anni or sono sulla rivista Vita e Pensiero, e lì facevo un, beh, diciamo, un errore, insomma, qualcosa di più di un'esattezza. Dicevo che nel Medioevo c'era anche questa sindrome di Sanson che faceva concorrenza, e non è esatto, perché sì, Bisanzon c'è una reliquia, però è stata dichiarata sindonica soltanto ai primi del Cinquecento, e naturalmente Nicolotti mi ha subito, sapete, no, al, come si fa quando si fa la battaglia navale, no? Si affonda l'incrociatore di una casetta sola, e ecco, ma affondato l'incrociatore, cosa che mi diverte molto, anche perché il mio venerato maestro Sestan mi diceva: quando un collega ti corregge, fa due cose molto positive. Intanto fa il suo dovere, perché noi siamo come professori nella scuola pubblica, e io sono tale anche se in pensione e me ne vanto, come professori nella scuola pubblica noi siamo al servizio della società civile, del popolo italiano, come si dovrebbe dire un po' con alta retorica. Per cui se sbagliamo è bene che il collega faccia notare che insomma abbiamo fatto un piccolo torto al popolo italiano, involontario. La seconda cosa è che fa un piacere a te, perché ti migliora. Per cui, in generale, le persone intelligenti sono molto grati a chi le corregge. I disonesti intellettualmente non sono grati, ma questo è un altro discorso, evidentemente. Nicolotti è uno studioso mai affermato come tale, molto noto. Questo libro è stato accolto molto positivamente, è un libro scientifico di alto livello, non lo definirei, non è certo un'opera divulgativa, ma non è nemmeno una di quelle cose che noi diciamo in generale, in gergo, un'opera di sintesi, certo è un'opera generale, non si limita ad alcuni aspetti dell'argomento, come è legittimissimo fare, in generale chiunque di noi quando fa un lavoro importante lo accompagna a monografie preparatorie, del tutto legittimo, però poi pochi di noi dopo le monografie preparatorie arrivano a un lavoro, a sentirsi di affrontare un argomento di sintesi completa. Uno, il fatto che sia un libro sia stato pubblicato da Einaudi solitamente è una garanzia, non sempre, non totalmente, ma in generale Einaudi fa prodotti scientifici attenti, di qualità. È un libro che sicuramente è costato una grande fatica all'autore, si vede, non perché sia un libro scritto pesantemente in maniera difficile, anzi al contrario. Certo, fra voi ci saranno sicuramente dei fans, come si usa dire oggi, della sintonia, o pro o contro. E quindi, se non hanno letto il libro, io francamente glielo consiglio. Magari leggano pure anche altre cose, dell'altra parte, diciamo così. Ammesso, io direi anche non concesso che questo sia un libro di parte, questo è un libro di ricerca scientifica. È vero che, no? La mia amicizia con Nicolotti risale a un momento di polemica, c'è una nostra collega e anche amica, forse un po' più mia che non di Nicolotti, ma non perché abbiano litigato, ma semplicemente perché si conoscono meno bene, che era tra l'altro una studiosa funzionaria dell'archivio segreto Vaticano, quindi una bella signora, che ha scritto molte cose, anche libri interessanti, per esempio, visto che fra voi c'è sicuramente qualche interessato al processo ai Templari, ecco, Barbara Frale ha scritto cose sul processo ai Templari interessanti, come in generale sull'ordine dei Templari, che come sapete è molto maltrattato da alcuni storici un pochino, come dire, non sempre attentissimi, ecco. Barbara ha scritto anche un libro sulla sindone ed è una paladina dell'autenticità, una linea piuttosto che sia un po' troppo sbilanciata forse in questo senso, poi come spesso succede anche ai migliori, ai più seri, cioè a noi qualche volta restiamo prigionieri delle nostre posizioni, quando sono uno studioso non dovrebbe mai prendere posizioni nettissime. Questo libro prende posizione senza dubbio netta, però dà anche larghissimo spazio, sempre criticando e serratamente, dà anche larghissimo spazio a chi la pensa diversamente, dà conto del fatto che ci sono dei sindonologi. Beh, un sindonologo è colui che studia la sindone, anche se il neologismo così non c'è nella parola, nel neologismo sindonologia non c'è un contenuto valutativo a livello filologico, a livello semantico sì, però non mi sembra che gli avversari della tesi che la sindone sia autentica amino definirsi sindonologi, no, in generale, perché francamente ecco è un pochino restrittivo, insomma. Io personalmente faccio il medievista anche se mi sono occupato di troppe altre cose. Io in generale mi occupo di pellegrinaggi o di crociate, sono le cose delle quali mi dovrei occupare anche più spesso, adesso l'ho un po' abbandonate, ne sento un po' la colpa addosso, ma con tutto questo sono molto contento di, se qualcuno dice, beh, Carpini si occupa di queste cose, che vuol dire che è stato notato un mio sforzo per arrivare un po' allo studio più approfondito di questi temi. Però quando mi definiscono un crociatista, francamente, poi in questi tempi la parola crociata è stata molto maltrattata dai mass media, mi dà molto fastidio sentirmi dare del crociatista, ecco. Quindi non credo che Nicolotti sarebbe contento se gli dessero del sindonologo, carità, non è un'offesa, ecco. Noto invece che molti sono contenti a riguardo. Allora, siamo davanti a un libro che, anche se nell'elaborazione di questo libro ci sono stati momenti anche di tensione, di litigio, quasi di rissa con alcuni studiosi o non studiosi, ma comunque per qualche motivo specialisti del tema della sindone. Voi sapete che esiste sulla sindone tutto un partito magari di persone che sono anche specialiste di vari campi dello scibile umano, anche direi forse quasi soprattutto nel campo naturalistico scientifico, ma che ormai hanno preso un po' lo studio della sindone un po' come una crociata. Poi ci sono quelli che fanno la crociata dall'altra parte. Io mi sono trovato, per esempio, lo dico perché fra voi c'è un paio di persone che, anzi, prima di entrare me ne hanno chiesto notizie, quindi faccio sì che questa notizia sia compartecipata anche dagli altri. Io mi sono trovato una volta a una serata televisiva, fra l'altro le solite cose di Vespa, porta a porta, e io che sono cattolico, che ho scritto cose che in fondo non sono francamente apertamente a favore della sindone, ma che sono in passato sono state molto possibilista, adesso lo sono francamente un pochino meno, ecco, però non sono un avversario della tesi dell'autenticità, un avversario assoluto. Io mi sono trovato porta a porta con il mio vecchio amico Di Freddi, che è ateo e razionalista e via discorrendo, e che francamente fa un errore nel quale io cerco di non cadere. Pensa anche lui che se si è cattolici si deve credere alla sindone, perché i cattolici sono veramente stupidi e terroni, mentre invece se si è scienziati seri non ci si crede. Ma le cose non stanno esattamente in questi termini. Con tutto questo io mi sono trovato a un certo punto con divertito disappunto, mi sono trovato sugli stessi spalti di Odifreddi contro un mio fratello in Cristo, che è anche un cattolico come me e come Nicolotti, peraltro. Nicolotti è anche uno che si è permesso, che la serviva, sei lì ancora? Ora mi smetta, ora mi metta l'efficienza del primo.
Ma per l'età.
Ma è per l'età anche, perché la liturgia è diventata un po' più semplicizzata. E beh, mi sono trovato con un mio appunto collega universitario e fratello di Cristo in quanto aderente alla Chiesa Cattolica, il quale a un certo punto ci ha fatto vedere un enorme ingrandimento di una splendida, tra l'altro, uno splendido solidus aureus, mi pare di Costanza II, una moneta d'oro bizantina, dove c'è sul dritto c'è una testa del Cristo, del Cristo Pantocrator, e è tutto normale, insomma, non c'era sempre su tutte le monete, ma ci poteva essere. E facendosi forte della sua scienza statistica ci ha fatto notare che c'erano qualcosa come 14.000 più o meno addirittura punti di contatto fra questa immagine e l'immagine dell'uomo della sindone. Fin lì c'erano che restare annichiliti, francamente, anche visto come lavorava un monetiere, un uomo della zecca bizantina, eccetera, e visto che cosa poteva essere la sindone, ma siccome quella moneta è del VII secolo, trovando queste somiglianze, il collega non aveva nemmeno pensato che al limite avrebbe potuto esserci un archetipo diverso, un archetipo comune di due immagini che non hanno nulla a che vedere fra loro, il monetiere bizantino e chi ha fatto la sindone, o comunque le circostanze in cui l'immagine e la sindone si sono formate potevano avere un archetipo comune. Non so, per esempio, noi sappiamo che c'era una famosa immagine su una porta del Cristo Pantocrator, su una porta di Santa Sofia, eccetera, che avrebbe potuto essere anche l'immagine comune di queste due, e spiegare quindi le somiglianze. O altrimenti, molto più semplicemente, io ho fatto un ragionamento per cui francamente non credo che si debba essere laureati in storia per fare un ragionamento di quel genere, perché se il collega mi fa vedere una moneta del VII secolo, mi dice che ci sono delle somiglianze tra questa moneta e l'uomo della sindone, e fin lì io non mi intendo di statistica, ma insomma dico, posso anche ammettere che posso anche credere sulla parola lo specialista che mi parla di questi punti di somiglianza, sostenendo che sono stati scientificamente rilevati. Non entro in merito a materia, a una disciplina che non è la mia, e quindi prendo atto di quello che lui mi dice, mi fido di lui. Ma sono le conclusioni che sono quantomeno Tommaso Aquino avrebbe detto una definizione di principio, che sono conclusioni illogiche. Non si può dedurre da questo che il monetiere bizantino del VII secolo ha visto la sindone e l'ha ritratta. Perché se io ho due fonti che devo trattare come due cose distinte, e quindi possibilmente fosse strane fra loro, potrei anche dedurne il contrario. Potrei dedurre semmai che la sindone è un falso, e il falsificatore che ha fatto la sindone si è ispirato, guarda caso, a una vecchia moneta bizantina. Questo è perlomeno altrettanto credibile del contrario, anzi, un po' più credibile dal momento che fra due fonti, qui si tratta di due fonti iconiche, la moneta aurea è certamente precedente a quello che sembra di poter dedurre da indagini scientifiche, eccetera, sulla realtà della sindone. Ma in ogni caso, se lui mi dice la sindone è autentica, è chiaro che la sindone allora appartiene al primo secolo dopo Cristo per evidenti motivi, però lui non mi spiega come mai sia sparita dalla circolazione e su questo non ci piove, sia riapparsa soltanto nel XIII secolo. Allora lui mi deve dire, ma era ignota a tutti, salvo al monetiere bizantino, che senza dire a nessuno l'ha riprodotta perfettamente. Beh, insomma, gialli mi piacciono anche a me, ecco, sono un gran lettore di Agatha Christie, di Simenon, però un giallo va costruito bene, perché quel giallo lì, anche se è un giallo oro, non è credibile. Questo per dire che qualche volta anche studiosi che per altri versi sono seri e credibili, quando abbracciano il partito preso diventano un pochino pericolosi e anche spiacevoli. Ecco, la faccenda della Sinton, che di per sé è affascinante, è divertentissima, però sta diventando un po' imbarazzante per questa rissa che c'è intorno ad essa. E naturalmente il problema fondamentale, poi Falocchi ne parlerà meglio di me, è che è molto difficile mettere, non dico d'accordo, ma mettere a confronto studiosi, sostenitori con forza delle due tesi opposte. Ciascuno di loro legge al suo libro e in generale non si confronta con gli altri, e quindi naturalmente i convegni di sindonologia, Nicolotti ha fatto un lavoro di teratologia scientifica ammirabile da questo punto di vista, perché alla lunga la cosa diventa monotona e anche un pochino irritante. Beh, i congressi di sindonologia sono congressi dove si parla regolarmente a chi la pensa come noi e si esclude assolutamente chi la pensa in modo diverso. Vespa cercò di mettere in mezzo, secondo me non scegliendo troppo bene gli interlocutori, intanto penso a me che non sono un gran competente, prese Di Freddi, il quale pensando si confronta un laico e un cattolico, non basta però confrontare un laico e un cattolico, intanto bisogna confrontare un sostenitore dell'autenticità e un sostenitore della falsità della sintone. Che poi i sostenitori dell'autenticità siano, io non lo so, non li ho contati, lui probabilmente sì, e ve lo dirà, che i sostenitori dell'autenticità siano tutti o quasi tutti cattolici, ma insomma questo direi che forse non è lapalissiano, non è obbligatorio, ma è probabile che sia così. Non è vero il contrario, c'è un sacco di cattolici, cominciare da lui, e i quali sono convintissimi che la Sindone invece è un falso. Non tutti riescono a dimostrarlo con argomenti stringenti, lucidi e stringenti. Direi che questo libro della Einaudi poi potrà essere anche evidentemente oggetto anche di critiche, non mi risulta che per il momento lo sia stato, oggetto di critiche, non dico negative ma limitative, non mi sembra che, a parte le repliche indignate dei soliti sindonologi, perché insomma anche la scienza può diventare un dogma, no? E questo è un altro discorso, ma per il resto non mi sembra che ci siano state controprove, controdeduzioni apprezzabili alle osservazioni scientifiche che fa Nicolotti. Prove scientifiche che poi, sapete, non sono mai per loro natura definitive, no? C'è un tema che tutti conoscete, quello dell'isotopo radioattivo del carbonio, C14, il quale isotopo radioattivo del carbonio, beh, insomma, dà delle datazioni che non sono precise, che sono tanto più precise quanto più l'isotopo radioattivo è fresco, ma poi perde forza, e però le prove del C14 sulla Sindone danno un risultato, poi Nicolotti mi correggerà per gli errori e le inesattezze che faccio, perché sto parlando a braccio, non ho nemmeno preso gli appunti e me l'ho portato dietro, ma sono prove che danno la Sindone al 14° secolo, più o meno. L'obiezione c'è, ed è forte in questo caso, mi sembra forte, mi sembra convincente, attenzione, perché la Sindone è stata soggetta a un famoso incendio, poi anche a manomissioni di altro genere, di tutti i generi, e in particolare il famoso incendio della cappella di Chambéry, che ha perfino fuso la cornice d'argento della Sindone, evidentemente le gocce d'argento hanno forato il tessuto e il tessuto si è chiaramente ricaricato di carbonio, e quindi poi ci sono altre prove e altre controprove, altre deduzioni, altre controdeduzioni. Sapete tutti la polemica, conoscete tutti la polemica sul sangue, è sangue o non è sangue? la polemica sui pollini, sono pollini o non sono pollini, mi fermo qui, che poi di queste cose non so di quante di quali vorrà parlare Nicolotti, poi io mi auguro che fra voi ci sia qualche, non dico sintonista o sintonologo, ma insomma qualcuno che sia qualcosa di più di interessato e che voglia fare le sue osservazioni, magari le sue controdeduzioni rispetto a quello che ha sentito. Quello che io vorrei far notare però proprio in cauda, quindi prima di tacere, ma non è un'osservazione velenosa, non è un incauda venenum, non è nemmeno un lucis in fondo. Tenete presente un paio di cosine, tanto per cominciare, attenzione, perché quando vi imbattete in questa ampissima letteratura sindonologica, di cui appunto il libro di Nicolotti dà un grandissimo conto nelle note, nelle discussioni, eccetera, voi vi trovate davanti a discussioni accanite e potreste dedurne che insomma questa sindone, che certamente è passata da molte, da troppe mani, per cui io come cultore di letteratura giallistica direi che è una fonte ormai un po' troppo inquinata, perché l'hanno toccata in 150.000, sapete, quando una fonte, parlo proprio a livello criminologico, quando una fonte viene troppo manipolata poi perde di credibilità. Comunque, a parte questo discorso, e poi sarà ripreso se volete, altrimenti lo possiamo lasciare da parte, teniamo presente che tutte le deduzioni di quelli che hanno parlato pro e di quelli che hanno parlato contro si limitano a un contatto con questa sindone che è stata toccata da un sacco di gente, ma il contatto degli scienziati è stato limitatissimo. La curia torinese al riguardo è molto gelosa, la sindone è un oggetto di culto, e che sia falsa o che sia vera resta un oggetto di culto, e quindi evidentemente quando uno studioso chiede di esaminare le fibre della sindone gli si concedono millimetri o millimetri quadrati al massimo, e molti studiosi hanno fatto deduzioni che poi risultano dalla moltiplicazione, quindi da una deduzione, dalla moltiplicazione ipotetica dei loro risultati, che sono estesi dai pochi millimetri di tessuto che hanno esaminato a tutti i metri quanti sono di tessuto della sindone. Quindi in questo senso, e io direi che non c'è, ecco, questo mi sento di dirlo senza poter essere accusato, non lo sarei giustamente, di una posizione apologetica della Chiesa torinese. La Chiesa torinese non è che non concede l'esame pieno e libero della sindone a tutti i lavoratori di questo mondo perché ha paura che poi i suddetti lavoratori dimostrino la falsità dell'oggetto, ma perché la Curia torinese non è un'istituzione scientifica, è un'altra cosa, e deve salvaguardare la sacralità, o come si diceva una volta, la sacertà di un certo oggetto, sacralità che non gli viene tanto, o soltanto, se preferite, dal possibile contatto di quell'oggetto con il corpo di nostro Signore Gesù Cristo, quanto gli viene da una lunghissima tradizione devozionale che la Chiesa rispetta in quanto tale, però ecco, siamo davanti a un oggetto che è sempre rispettato. L'oggetto è a un certo punto, dal 400 in poi, è entrato nel tesoro delle reliquie dei duchi di Savoia. Come sapete, i duchi di Savoia sono poi diventati re di Sardegna e poi sono diventati anche re d'Italia. E per quanto i Savoia come re d'Italia, almeno dopo il 1859, non avessero fama di essere particolarmente devoti e ci fosse un grosso contenzioso con la Chiesa, che dopo il 70 sarebbe diventato tragico fino al 1929, però la sindone era pur sempre un trofeo di famiglia, un pallario della famiglia Savoia. I Savoia potevano essere anche personalmente atei e massoni, come qualcuno ha detto, non senza ragione magari, meno di alcuni Savoia, non di altri, però la sindone ha pur sempre un tesoro di famiglia, quindi era, diventava anche politicamente delicato un po' entrare in certi argomenti ed entrarci in modo apparentemente o sostanzialmente poco attento, poco rispettoso. Questo è un elemento, è un altro elemento da calcolare, la politicità del SEM, di questo oggetto. Mentre d'altra parte bisogna sottolineare, i cattolici lo sanno, almeno i cattolici con un minimo di autocoscienza di quello che sono lo sanno, però molti cattolici lo ignorano, cattolici magari un po' meno attenti, un po' meno informati lo ignorano, e molti che non sono cattolici lo ignorano. La sindone non è un oggetto di fede. Nel simbolo dei padri di Nicea, che è quella cosa che noi cattolici recitiamo tutti i giorni, o perlomeno la domenica, chi va a messa e chi è il credo, non c'è la fede nella sindone, c'è la fede in altre cose. Nessuno ha mai detto, nemmeno i papi, anche quelli recenti o recentissimi, che hanno nei confronti della sindone grande rispetto e venerazione, rispettano nella sindone anzitutto la fede del popolo cristiano, non ne rispettano un pregiudizio di autenticità, questo nessuno l'ha mai detto, anzi, al riguardo, soprattutto la Santa Sede, e soprattutto direi negli ultimi mesi, con l'ultimo pontefice si è fatta molto guardinga a riguardo, quindi il discorso è naturalmente aperto. Certamente, ecco, il libro di Nicolotti pensa, e pensa in una certa direzione. Questo, come è già stato del resto detto anche da Anna Veretti, probabilmente ribadirà lo stesso Nicolotti, anche se non ribadisce, mi pare che è anche il suo pensiero. Questo non toglie nulla all'importanza di questa reliquia, al senso anche del sacro di questa reliquia, di tutto quello che la reliquia ha significato, che si porta dietro. C'è però un elemento di autenticità per tutte le reliquie del mondo, il legno della Santa Croce che è venerato ancora nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme e a Roma, le reliquie della Passione che sono nella Saint-Chapelle di Parigi, eccetera, e tutte queste cose sono evidentemente degne di rispetto, solo che il rispetto di cui sono degne non è direttamente collegato a una presunzione di autenticità, è collegato a una tradizione di venerazione. Questa tradizione di venerazione la Chiesa la mantiene sul presupposto che quando si venera una reliquia non si venera il significante immediato, l'oggetto, ma si venera il significato, cioè l'idea religiosa a cui, o la personalità religiosa a cui la reliquia in un modo o nell'altro fa capo. Quindi venerando la sindone, il fedele in realtà fa atto d'adorazione nei confronti dell'oggetto divino a cui la sindone si riferisce, ma non fa nessun atto di fede assoluta nell'autenticità della reliquia in sé. L'oggetto può essere definito un'immagine, e l'immagine evidentemente rimanda alla persona che è oggetto di questa immagine. Si discute anche, si è discusso a lungo e si continua a discutere ancora oggi, se la sindone va considerata una reliquia o se va considerata un'immagine, e se è possibile, fino a che punto e in che modo e secondo quali caratteristiche concettuali considerarla come essa è, l'una e l'altra cosa. Non necessariamente una reliquia, un'immagine, no? I santi chiodi del Cristo, il legno e la Santa Croce non comportano immagini, altre reliquie comportano anche immagini. Su questo gli studiosi delle reliquie hanno scritto biblioteche intere. Io ho parlato fin troppo, ma questo è uno dei tanti modi, nemmeno migliore forse, per introdurvi all'argomento che adesso sarà compito di Nicolotti spiegarvi in modo razionale e sistematico, anche se fatalmente nel tempo che è a nostra disposizione non so quanto sia. Grazie.
Grazie a tutti, coloro che mi hanno invitato, coloro che mi hanno presentato e voi che siete qui presenti. E ringrazio il professore, mi fa piacere che sia lui a presentare questo libro, anche perché, come vi ha già detto, si è occupato della stessa disciplina ed eravamo uno all'insaputa dell'altro, perché abbiamo saputo di lavorare sulla stessa cosa quando i libri erano già usciti, e anche di aver ricordato e aver insegnato a tutti a che cosa realmente servono le, tra virgolette, le correzioni. Questo è vero. In quel caso la mia correzione è una correzione di un peccato veniale, forse neanche un peccato, perché in realtà che la sindone di Besançon a cui si fa riferimento fosse una sindone cinquecentesca lo sapevano poche persone. Adesso spero che lo si sappia di più, perché ho scritto un libro su quell'argomento, ma all'epoca c'era una confusione anche tra gli autori del 6-700 che tentavano di autentificare anche la sindone di Besançon. C'era una confusione tra le sindoni medievali e questa sindone cinquecentesca, che è interessante, ed è anche per questo che parlo di questa sindone, perché ci mostra come può nascere una reliquia dal nulla, in quanto molti si domandano come sia possibile che dal nulla un oggetto sia trasformato in una reliquia. All'uomo moderno questo risulta strano, talvolta impossibile, ma proprio quella sindone, una sindone creata nel 1525, non si parla neanche più del Medioevo, per servire come oggetto liturgico, per una sacra rappresentazione, per una specie di teatro, si trasforma in 2, 3, 4 anni in una reliquia autentica, con una velocità inaudita, nella stessa città in cui era stata acquistata e fabbricata. Quindi di queste cose non ci si deve stupire più di tanto. Ora io, nelle diverse volte in cui ho presentato questo libro, mi trovo sempre nella stessa posizione. Tutto quello che dico è soltanto una minima parte di quel che c'è nel libro, non perché voglia dire che nel libro ci sono tantissime cose, ma perché molto spesso al grande pubblico e anche alle persone che mi leggono risulta più interessante la parte che ha a che fare con l'autenticità. A questo faccio un riferimento nell'introduzione del libro stesso, in quanto io ho cominciato a studiare la sindone quasi per caso. Prima studiavo altro e probabilmente, anzi sicuramente in futuro, studierò ancora altro, e anche per questo che io non sono un sindonologo, cioè non vivo per studiare la sindone e non vengo neanche considerato un sindonologo dai sindonologi. Io tratto la sindonologia, questo è importante, tratto la sindonologia come una specie di scienza strana che vive di vita propria e che è molto chiusa, in quanto come fondamento della propria esistenza pone l'autenticità dell'oggetto, cioè la risposta a cui si dovrebbe arrivare. Ecco perché non sono considerato un sindonologo, ma devo anche dire che non tutti i sindonologi amano essere chiamati sindonologi. Ci sono vari gradi di sindonologia, un po' come all'interno dei partiti politici, correnti, diciamo. E allora, quando ho cominciato a scrivere questo libro e i libri precedenti, ma soprattutto questo, che mi è stato richiesto, probabilmente non lo avrei scritto, me lo ha chiesto l'editore, esistono ancora gli editori che cercano gli autori, evidentemente, avevo pensato inizialmente di raccontare la storia della sindone senza prendere posizione sull'autenticità, perché così mi sarei evitato un un sacco di problemi, un sacco di polemiche, un sacco di difficoltà, e mi sarei anche risparmiato un sacco di lavoro, perché prendere posizioni in quell'argomento significa, se si è seri, leggere tutto quello che è stato scritto su quell'argomento. Si tratta di migliaia di pagine, per non contare le pagine non cartacee, quelle che stanno in internet. Sono molto tenace e l'ho fatto, ma vi assicuro che questo voleva dire lavorare 10-12 ore al giorno solo su questo argomento per diversi anni. Ma quando camminavo per strada incontravo amici e colleghi che mi chiedevano su che cosa stai lavorando, e io rispondevo: ma sulla sindone. E la prima domanda era: ma allora sta sindone è vera? Alla decima volta ho capito che se non avessi risposto a questa domanda avrei deluso tutti. E nello stesso tempo ho compreso che non rispondere alla domanda sarebbe stata una reticenza, un non fare il proprio lavoro fino in fondo, e quindi ho deciso di farlo. Ma questo è per dirvi che io non ho cominciato a scrivere questo libro perché volevo dichiarare la non autenticità della sindone, come la mia caricatura, insomma, come la mia caricatura sindonologica mi può dipingere. Io ho voluto studiare la sindone come si studia qualsiasi altro oggetto. Non sono molti gli studiosi di reliquie, sono aumentati negli ultimi anni. Un tempo quasi si sconsigliava di studiare questi oggetti perché li si considerava parte di quella che veniva chiamata la religiosità popolare, quindi non degna di uno studio serio. E devo dire, qualcuno ha cercato anche di dissuadermi dallo studiare questo argomento, però mi ci sono messo, e quindi nel libro ci sono tante altre cose che non hanno a che fare con l'autenticità della sindone. Ho cercato di raccontare come è comparsa e che cosa ne è stato fatto fino ad oggi, cose a cui si è già fatto cenno, come i Savoia hanno usato la sindone per la loro devozione ma anche per i loro intenti politici, come i Savoia sono venuti in possesso della sindone, come la letteratura si è rivolta alla sindone, come la pietà si è rivolta alla sindone, come poteva nascere e da dove poteva nascere l'idea di realizzare una sindone, qual è l'interesse oggi per la sindone e quali erano tutte le sindoni che c'erano prima di questa sindone. Quindi nella prima parte del libro, che corrisponde alla parte in cui la sindone non esisteva, racconto la storia delle altre sindoni che in realtà esistevano o non esistevano, ma di cui le fonti parlano, risolvendo in una paginetta e mezza i racconti dei Vangeli, che sono la partenza di tutto, ma che sono molto scarni, e di una sindone in realtà non parlano, se non per il fatto che usano la parola greca sindon per definire la stoffa con cui Gesù, come tutti gli altri morti, è stato avvolto. Ecco, in questo senso il discorso sull'autenticità è un discorso che io tratto, ci scherzo, sono anche un po' pungente, questo per carattere, in realtà poi di persona sono molto più buono di quello che sembra leggendo quello che scrivo, ma questo è per dire che la sindone, secondo me, necessitava di uno studio di questo tipo che non veniva tentato da molti anni, se non in forme più ridotte e meno approfondite. Ora, è certo che il dibattito si concentra sulla autenticità. Io avrei anche potuto dare questo argomento per scontato, cioè avrei potuto fare come alcuni fanno, avrei potuto trattare la sindone come una reliquia medievale senza neanche spiegare il perché medievale e senza rispondere alle obiezioni di tutti quelli che invece ritengono che non sia medievale. Avrei fatto quello che di solito i sindonologi fanno con quelli che stanno dall'altra parte, cioè li ignorano o spesso li ridicolizzano. Invece ho voluto anche dare spazio a loro, li ho citati moltissimo, anzi la maggior parte delle citazioni probabilmente ha a che fare con ambienti sindonologici, perché sono i sindonologi coloro che hanno il maggior interesse per studiare la sindone, quindi è ovvio che la sproporzione sia immensa. Quelli che scrivono sulla sindone perché la ritengono autentica probabilmente sono il 99%, gli altri sono pochissimi, e spesso la fatica che qualcuno dovrebbe fare per poter entrare nel dibattito scoraggia fin dall'inizio qualcuno a prendervi parte. Allora il professore ricordava una sua partecipazione televisiva, io ero davanti alla televisione quella sera naturalmente, mi sono sentito citato, subito qualcuno mi ha telefonato, parlano di te su Rai 1. Lì è un esempio perfetto di quello che spesso avviene in televisione, cioè dibattiti brevi, che naturalmente non possono rendere conto di tutta la complicazione che sta dietro a questi dibattiti, e alcune volte fondati su presupposti, devo dire, deboli. Lui faceva riferimento a Odi Freddi, il quale sicuramente dice molte cose sensate, però sulla sindone non ha una competenza, non ha una competenza per poter rispondere a coloro ai quali dovrebbe rispondere. Le stesse cose che ha detto nel 2015 le aveva già dette nella puntata, non proprio le stesse, ma simili, nella puntata del 2010 della stessa Porta a Porta, che aveva invitato più o meno le stesse persone. E allora il dibattito è difficile, specialmente quando si ha a che fare con esponenti delle cosiddette scienze dure. Io da questo studio ho imparato tantissime cose. Innanzitutto ho capito a quando risale la sindone, perché quando ho iniziato a studiarla non lo sapevo, anzi tendevo a pensare che fosse autentica, perché leggevo, come molti torinesi e molte persone interessate all'argomento, io sono uno storico del cristianesimo, quindi queste cose mi interessano, pensavo che le prove a favore fossero schiaccianti. Poi ho capito che non lo erano, e quindi ho fatto una virata a 360 gradi. E poi ho anche imparato che le scienze umane, che chiamano scienze fragili, qualche volta possono essere altrettanto dure delle scienze dure, le scienze matematiche, fisiche, chimiche. Alcune volte anche quelle sono scienze fragili, perché tutto dipende da chi fa uno studio, come lo fa, con che metodologia, con che intenti. Sbagliano anche i chimici. E ho avuto il piacere anche di ricevere da qualcuno che viene da quelle scienze approvazione, e addirittura un chimico della Sapienza, sul blog del Fatto Quotidiano, Marco Bella, ha fatto un articolo per dire che ha scoperto con questo libro che gli storici hanno un metodo, perché lui non lo sapeva, pensava che noi buttassimo giù dati e leggende senza un metodo. E noi umanisti forse abbiamo il pregiudizio contrario, cioè pensiamo che quando un articolo scientifico è scritto da un chimico o un fisico, esso corrisponda alla verità, ma questo non è vero. Quindi ci sono tanti articoli di chimici e di fisici che portano errori. Allora torniamo all'esempio della moneta che faceva il professore. È ovvio che se abbiamo un oggetto del VII secolo sicuro e uno probabile del XIV, da questi due oggetti non possiamo dedurre nulla. Questo è un ragionamento logico elementare. Però c'è anche un altro ragionamento più profondo. Chi ha fatto la statistica e con che metodo sono stati stabiliti questi presunti punti di congruenza tra le immagini? Io in questo mi sono sporcato le mani. Naturalmente non sono diventato un fisico, un chimico e un biologo in 5 anni, però ho studiato molto e ho consultato anche molti esperti. Ho visto come si fa in casi di questo genere e mi sono reso conto che queste comparazioni, le stesse comparazioni che servirebbero a trovare i punti di congruenza, non sono condotti in maniera scientificamente accettabile. Per cui si potrebbe, qualcuno forse del CICAP farebbe il giochetto di mettere la faccia di Leonardo o di qualunque altro uomo con la barba e trovare gli stessi punti di congruenza, se non di più, perché tutto diventa a quel punto soggettivo, ma gli esempi si possono moltiplicare. È naturale che questo porta a uno scontro in cui, come diceva Cardini, il confronto è quasi impossibile, è molto raro, e il risultato è quello della rissa. Beh, intanto, come vi dicevo, il 99% degli studiosi della sindone è composto da autenticisti, quindi se ci fosse una rissa le prenderebbero gli altri, per una questione di numerica semplicemente. Qualche volta i confronti ci sono, ma sono confronti, potrei dire, fasulli, apparenti, in quanto ognuno fa delle dichiarazioni più o meno inverificate, e il povero lettore o il povero ascoltatore radiofonico televisivo non può far altro che credere a quello che viene detto. Ma in questo campo vengono dette una montagna di falsità vere, cioè falsità volute o non volute. Io non voglio accusare tutti i sintonologi di essere dei falsari, naturalmente, però spesso l'innamoramento per l'oggetto, e questo è stato dimostrato ampiamente, c'è un bel libro di Silvano Fuso che parla degli errori dei grandi scienziati, che si sono innamorati del proprio oggetto di ricerca al punto da perdere la testa e uscire dalla comunità scientifica dal punto di vista metodologico, perché non riuscivano, rimanevano appunto prigionieri della propria idea. Io ho cercato di non rimanere prigioniero, perché l'idea l'ho costruita, non sono partito con l'idea fatta. E allora il dibattito è veramente difficile o quasi impossibile. Non si ha nei congressi di sindonologia, perché i congressi di sindonologia sono fatti dai sindonologi per i sindonologi. Non si fa altrove, perché pochissimi sono quelli che studiano la sindone. Forse in Italia i pochi incontri universitari che sono stati fatti sulla sindone vedevano la mia partecipazione, perché avevo fatto questo libro, ma non sono molti. E poi c'è sempre il rischio di litigare, perché il dibattito si infuoca fortemente. Ma mi sembrava necessario dire certe cose nella maniera diretta e forte con cui le ho dette in questo libro. Ho dedicato un lungo capitolo, per esempio, alle obiezioni contro la datazione radiocarbonica, aprendo subito il discorso sulla sindone di Torino, dicendo che per me non vi è alcun motivo per pensare che essa non sia medievale. Le prove sono schiaccianti, quindi appunto si potrebbe dare questo problema come già risolto, per motivi che io sintetizzo in 3 punti: un motivo storico, cioè le fonti prima del 400 sulla sindone non esistono, e le prime che esistono dicono che essa era una copia, una figura o rappresentazione del sudario di Gesù Cristo; una prova di tipo tecnologico, cioè il tipo di tessitura non è compatibile con una costruzione a telaio antico, ma è tipica proprio del basso medioevo; è una prova di tipo scientifico, che è la radiodatazione, che è comunemente usata per datare oggetti di questo tipo. Ecco, proprio l'episodio della radiodatazione, che ricordiamocelo, è stato voluto dai sindonologi, non tutti ma una buona parte, è stato gestito dall'Arcivescovo di Torino e dalla Pontificia Accademia delle Scienze, è stato fatto nei 3 migliori laboratori al momento disponibili per la datazione di tessuti archeologici, ha portato a un risultato che poi è stato attaccato sotto tutti i fronti dagli stessi, in una certa misura, che da esso si aspettavano un risultato di primo secolo. Questo è un elemento interessante, ed è anche interessante per me vedere come la capacità della sindonologia di attrarre a sé l'interesse dei mezzi di comunicazione ha fatto sì che presso il grande pubblico quasi tutti ormai siano convinti che l'esame radiocarbonico della sindone non sia valido, per vari motivi, uno dei quali ha ricordato lui prima, quando in realtà questo consenso dal punto di vista scientifico semplicemente non esiste. Cioè sono solo i sindonologi che non riconoscono il valore di quella radiodatazione, per vari motivi: il rammendo invisibile, l'incendio che ha aggiunto carbonio 14 recente, la qualcosa però non è possibile ed è frutto di una truffa di un signor russo che si chiamava Dmitry Kuznetsov, che ha continuato a truffare prima e dopo altri scienziati anche più accorti dei sindonologi. Questa cosa ormai è dimostrata ampiamente, ma si continua, ancora quest'anno si continuano a pubblicare studi in cui si parla degli effetti dell'incendio sulla stoffa, la sostituzione fraudolenta, cioè l'intervento di potenze di vario genere, che può essere la massoneria, lo stesso Cardinal Balestrero, la Pontificia Accademia delle Scienze, che avrebbero sostituito i campioni della sindrome con altri campioni medievali per far sbagliare la radiodatazione, errori di tipo statistico, recentemente lo stesso studioso Giulio Fanti, quello delle monete con cui lui si è trovato in televisione, che da 20 anni non fa altro che studiare la sindone per autentificarla, addirittura ha inventato 3 sistemi per datare i tessuti, però li ha inventati lui e li ha usati sulla sindone e, caso strano, ha dato risultato primo secolo. Insomma, la battaglia, lui ha anche messo in campo obiezioni di tipo statistico, però spesso non ci si domanda il perché mai questi radiocarbonisti, cioè quelli che si occupano di fare esami a radiocarbonio tutti i giorni, sono ormai decine e decine di laboratori in Europa e anche fuori Europa, non hanno mai preso in considerazione nessuna di queste critiche, quando invece avrebbero tutto l'interesse di farlo. Perché i radiocarbonisti dovrebbero volere una sindone medievale? Qualcuno dice l'hanno datata al Medioevo perché volevano pubblicità, ma ancora miglior pubblicità avrebbero avuto se avessero potuto datarlo al secolo primo. A loro interessa, è parte del loro mestiere cercare di individuare gli errori possibili della loro procedura, ma questi errori non sono presi in considerazione perché le proposte sono inaccettabili, e su questo ci sono decine e decine di risposte da parte di esperti radiocarbonisti, gli stessi che hanno lavorato sulla sindone e anche altri. Io amo citarne uno che si chiama Jacques Herrin, che era il direttore del laboratorio di radiodatazione dell'Università di Lione, che non prese parte alla radiodatazione, ma in quanto sindonologo fu presente al prelievo e quindi credeva all'autenticità della sindone. Una volta avuto il risultato e viste le procedure, ha cambiato idea e quindi ha dovuto abbandonare naturalmente la sua associazione sindonologica e ha fatto di tutto per convincere i suoi correligionari, ma non ci è riuscito. E allora il professore ha voluto introdurre l'argomento religioso. Certo, la sindone è una reliquia cattolica, i sindonologi sono quasi tutti cattolici, non tutti, ci sono anche sindonologi non cattolici, c'è un ebreo almeno molto attivo, che era il fotografo, uno dei fotografi del 1978. Quando un sindonologo non è cristiano, questo viene portato come prova a favore dell'autenticità, in quanto si dice, siccome lui non è cristiano, non ha motivo per credere alla sindone, ma questo si potrebbe usare anche al contrario, quindi sono argomenti che non hanno molto senso. Certo che questo pone un problema ai credenti in qualche modo, almeno a quelli che sono interessati alle reliquie, e lo ha posto sempre. Non proprio sempre, beh sì, intanto nel 1355 circa, quando i canonici di questa chiesetta di Lire hanno cominciato a esporre questa sindone e il vescovo del luogo, che aveva la responsabilità di quella chiesa collegiata, fece un'indagine, dicono i testi, scoprì l'inganno, scoprì l'artefice e vietò di mostrarla, dicendo addirittura che i canonici mettevano in scena delle finte guarigioni pagando delle persone per far finta di guarire davanti alla sindone, ovviamente per attrarre fedeli e attrarre denaro. E nel famoso memoriale di Pierre Darcy, questo vescovo di Troyes, che scrisse al Papa Clemente VII per ottenere aiuto in quanto non riusciva a far interrompere queste ostensioni, noi abbiamo già giunti i termini della questione. Io l'ho voluta tradurre in italiano per intero, questo memoriale, che è stato pubblicato solo nel 1899, prima si conosceva ma non se ne parlava, perché c'è già tutto. C'è il problema del pastore rispetto al suo gregge, c'è il problema della vera falsa reliquia, il problema del culto delle immagini, il problema di come un cristiano si deve porre davanti a una reliquia, come diceva il Concilio Lateranense IV, di recente scoperta e presentata al culto, in un'epoca in cui le reliquie false erano moltissime e venivano prodotte anche e non solo per intenti di lucro. E il problema si è solo addormentato e poi si è risvegliato. Il mio lavoro successivo a questo libro è un altro libro che si intitola Il processo negato, molto più piccolo, che amplia un tema a cui avevo fatto un piccolo riferimento, cioè racconta la storia di un canonico francese, il canonico Ulysse Chevalier, che era un medievista oltre che un prete, che fu il nemico più grande dei sindonologi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, dopo l'ostensione del 1899. Qualcuno ha detto che io sono la sua incarnazione, ma io non credo alla reincarnazione, però insomma qualcosa di simile ci può essere. Ma lui era più testardo di me, perché nel giro di 3 anni scrisse decine e decine di articoli, ribatteva tutti, scriveva sui giornali, ed era un medievista già affermato. E fu colui che volle pubblicare tutti questi documenti medievali che dimostravano la provenienza della sindone, che non era quella che raccontavano le fonti di Casa Savoia, che inventavano completamente una storia sulle origini della sindone, grazie ai loro storici di corte compiacenti o ignoranti o tutte e due le cose, e nello stesso tempo volle dimostrare che gli storici servivano ancora a qualcosa. Ebbene, questo povero canonico incontrava all'epoca il favore di tutti, quasi tutti gli studiosi cattolici dell'epoca, storici, biblisti. Ancora oggi i biblisti sono tra i più resistenti ad accettare il discorso della sindone, nonostante continui tentativi di infilare la sindone come oggetto archeologico che serva a commentare i Vangeli, sarebbe un errore metodologico gravissimo. E che cosa fece l'arcivescovo di Torino all'epoca? Vista la situazione, il dibattito si svolgeva quasi solamente in Francia, in Germania, in Italia no, perché la reliquia era la reliquia di Casa Savoia e il re non amava che si parlasse male della sua reliquia. Il cardinale di Torino prima mise in campo alcuni scrittori torinesi che cercarono di ribattere, ma non erano all'altezza e furono anche sbeffeggiati dal canonico, fin troppo forse, e poi passò alle minacce. Questa però è la storia che non si sapeva e che io ho scoperto, che quando Chevalier scrisse il suo secondo libro sulla sindone aveva già ricevuto le minacce da parte di Torino, dall'arcivescovo di Torino sostanzialmente, che faceva sapere, poi da un canonico di Chambéry dell'Università di Lyon, il quale gli faceva sapere che se avesse continuato a scrivere sulla sindone sarebbe stato denunciato al Sant'Uffizio, ex Inquisizione, attuale Congregazione per la Dottrina della Fede. Lui scrisse lo stesso il libro, quindi fu coraggioso. Siamo in un periodo poco prima del modernismo, quando ci fu quella grande, possiamo ormai chiamarla, persecuzione, per cui si aveva anche paura della propria ombra. Chevalier ebbe il coraggio, scrisse quel libro, fu denunciato, non una volta ma tre, a 3 diverse congregazioni, fecero un processo a Roma a suo carico, però il processo finì diversamente da come ci si aspettava, cioè la commissione pontificia stabilì che la sindone era falsa. E allora che cosa fare? Si portò la questione al Papa e il Papa disse: va bene, adesso lo sappiamo, è meglio che non ne parliamo più. E quindi fu ordinato a Chevalier di non scrivere più su questo argomento, ma non fu ordinato agli altri di scrivere il contrario. E quindi per 100 anni questo povero Chevalier è stato, fino a morto nel 23, è stato sbeffeggiato dai suoi critici, lui non poteva rispondere, lo accusarono di essersi addirittura inventato questo processo, che in realtà c'era stato e io l'ho ritrovato. E quindi a distanza di 100 anni mi fa piacere anche riabilitare questo personaggio. E lo stesso problema lo ritroviamo oggi. Quando il culto della sindone è arrivato ad un certo livello, è difficile tornare indietro. È verissimo che il culto della sindone è totalmente, in teoria, indipendente dall'autenticità dell'oggetto, se si tratta la sindone come un'immagine, come può essere un quadro. Un quadro della Madonna, che non vuol dire che sia la Madonna, no? Può essere una rappresentazione, come già si diceva nel 1355, del Gesù morto, deposto nel sepolcro, senza che necessariamente la stoffa debba essere proprio quella. Ma la realtà è che nell'esperienza di tutti il culto della sindone, non so neanche quanto sia culto e quanto sia interesse e curiosità, è fondato sulla credenza o almeno il forte sospetto che essa sia autentica. Io sarei interessato a vedere quante persone andrebbero ad un'ostensione della sindone il giorno in cui il Papa dicesse: vabbè, allora adesso sappiamo che la sindone è medievale, la esponiamo come un quadro, e mettessero sotto la targhetta secolo XIV. Io penso che le cose cambierebbero. E allora si trova in una posizione difficile, anche per gli stessi cattolici, perché quelli che non credono alla sindone non sono abbastanza forti per parlare o preferiscono non parlare per non destare scandalo, si diceva una volta. Però gli altri nel frattempo parlano, e quindi tutti i libri pubblicati dalle case editrici cattoliche sono autenticisti, tutte le pubblicazioni sui giornali, quotidiani, mensili di orientamento cattolico fanno parlare gli autenticisti. La diocesi di Torino si appoggia completamente ai sindonologi, e non è stato sempre così, non lo fu al tempo dell'arcivescovo Balestrero e non lo fu al tempo dell'arcivescovo Pellegrino. Lo stesso quotidiano della CEI nel 1988, dopo il risultato della redatazione, andò avanti per mesi attaccando il cardinale di Torino e il suo consulente Gonella, accusandoli di aver permesso lo scempio del risultato della radiodatazione, e oggi nel loro piccolo per già 4 volte hanno parlato male del mio libro ancora prima di leggerlo, basandosi sulla recensione di un altro fatta su un altro giornale. Queste cose fanno anche soffrire per chi non c'entra niente, assolutamente no, assolutamente. Però dispiace che di essere bombardati da quello che si potrebbe considerare il fuoco amico e non il fuoco nemico. Allora la situazione è davvero complessa. Si dice la Chiesa non ha paura dei risultati, lo diceva Balestrero, la Chiesa non ha paura della scienza, però quando vede i risultati, sai, qui la Chiesa, poi cosa vuol dire la Chiesa? Diciamo, alcune personalità del mondo ecclesiastico che hanno la capacità di decidere su queste cose e il ruolo per decidere, quando però vedono dei risultati che vanno in senso contrario, preferiscono non andare avanti. E questo è chiaramente quello che è successo. Dal 1988 a oggi non è mai più stato fatto nessun esame sulla sindone. In realtà quella dell'88 è stata fatta solo la radiodatazione, quindi alla fine hanno tagliato un pezzo di stoffa. Stiamo ancora basando i nostri studi su esami fatti nel 1978 dagli americani, e oggi è preistoria. Qualunque affermazione sia stata fatta nei loro scritti non può essere verificata, perché l'oggetto non è a disposizione, ma neanche gli esemplari, i frammenti tratti dalla sindone sono a disposizione libera. Persino gli archivi con certi documenti vengono chiusi, quindi in realtà lo studio della sindone non si può fare dal punto di vista scientifico, perché la sindone non c'è. È chiusa dentro quella bellissima cassa della Alenia con atmosfera controllata. Allora ogni volta che su un giornale a ridosso di un'esposizione della sindone si vede il titolone "Nuovi esami dimostrano che", in realtà non può esserci nessun esame, perché nessuno dispone di materiale sindonico, o chi dice di disporne in realtà dispone di materiale non certificato o dubbio, o che è passato da talmente tante mani e gli hanno già fatto talmente tante cose sopra che quello sì che veramente è inquinato. Ora, io vedo nel mondo cattolico, in un certo mondo cattolico, un ripiegamento su questi temi, cioè un desiderio, dopo la distruzione furente degli anni 70, anni 80, sembrava che tutte le reliquie dovessero sparire, addirittura le vendevano gli antiquari, no? Difatti qualche reliquia si può comprare su eBay al giorno d'oggi, non so se sia vera, ma perlomeno è autenticata. Adesso si sta tornando, secondo me, troppo indietro. Cioè a livello internazionale c'è una spinta per riautenticare molte reliquie che molte delle quali addirittura erano state accantonate, la tunica di Argenteuil, il sudario di Oviedo, vabbè, non parliamo della tima di Guadalupe, ma quello è un altro caso. Adesso tra un po' ci sarà l'esposizione della spina di Andria, e siamo sempre allo stesso punto, cioè la Chiesa, dico io che la conosco abbastanza bene, ha il diritto di proporre al culto dei cristiani ciò che vuole, ma nello stesso tempo non può fare dichiarazioni di autenticità, perché non è il suo compito. Se lo fa ufficialmente o anche soltanto ufficiosamente, entra in un campo che non è più suo, che è quello della storia della scienza, e a quel punto deve mettere a disposizione degli storici e degli scienziati l'oggetto di ricerca, perché se no si tratta di un atto di fede. Questo lo direi al cardinale, non è cardinale, all'arcivescovo Nosiglia di Torino, il quale, secondo me, avventatamente e differentemente da quel che avevano fatto i suoi predecessori, per esempio, ha scritto sul giornale, sul quotidiano diocesano di Torino, che la sindone non può essere un falso perché lo hanno provato gli studiosi dell'Enea. Lui non può fare una dichiarazione di questo tipo, e se la fa deve mettere a disposizione la sindone ad altri. Peraltro gli studiosi dell'Enea non hanno mai visto la sindone, perché la sindone non la vede nessuno. Ora, io potrei parlare fino a domani, naturalmente ho parlato molto dell'autenticità perché so che questo interessa a tutti, però ci sono anche tanti altri temi, e quindi sono disponibile alle domande.
Domande?
Ecco, io non voglio abusare del fatto che sono qua, quindi se non ci sono domande immediatamente farei un quarto osservazione io, ma preferisco dare la parola a chi è venuto ad ascoltare, probabilmente anche volendo chiedere qualcosa.
Buonasera. No, si è parlato della tela, ma io vorrei sapere l'immagine com'è stata realizzata?
Domanda breve, risposta non breve. Per sapere com'è stata realizzata l'immagine bisognerebbe poter studiare l'immagine, e l'immagine non viene più studiata dal 1978. Ora, quegli studiosi che si sono recati a studiare l'immagine, studiosi, molti di essi giovani, molti di essi non esperti di questo tema perché lavoravano nell'aeronautica, purtroppo alcuni di essi già profondamente convinti dell'autenticità, fondando un'organizzazione che si chiama STURP, gruppo di ricerca sulla sindone di Torino, che era un'emanazione di un'associazione sindonologica americana, hanno fatto studi oggettivi naturalmente molto interessanti, ma per certi versi carenti, e non sono stati capaci di dare una risposta. Hanno pubblicato i loro studi su varie riviste e poi hanno pubblicato una dichiarazione congiunta nella quale hanno detto che questa immagine risulta da una, potremmo dire per semplificare, un ingiallimento delle fibre più superficiali del lino, ossidazione, disidratazione della cellulosa del lino, un effetto che si può avere per via chimica grazie al calore, ma dicono loro non abbiamo trovato un metodo per spiegarla che risponda a tutte le caratteristiche della sindone e che risolva il problema. Quel che io ho detto è che in realtà loro partivano da un assunto di partenza che non è dimostrato, anzi è improbabile, cioè che la stoffa abbia contenuto il corpo di un cadavere, per vari motivi, anche solo geometrici. Un corpo di un cadavere non lascia quell'impronta, specialmente nel volto, un pezzo di stoffa deposto su un volto lascia una macchia indistinta, ma soprattutto deformata in larghezza, e lascia una macchia con poca definizione. Invece l'immagine della sindone, effetto gatto, effetto maschera di Agamennone, come volete chiamarla, è come prendere un mappamondo, ritagliare la carta e appiattirlo, si deforma. Ora, la sindone non ha un'immagine deforme, e quindi è come una proiezione ortogonale su un piano. Qualcuno ha detto gli angeli hanno tenuto la sindone dritta e Gesù ha mandato una emanazione di risurrezione con dei raggi perpendicolari, in quanto la luce che Gesù avrebbe fatto non è una luce che va in tutte le direzioni come la luce normale, ma sarebbe stata come il laser che è direzionale. Ognuno può dire quello che vuole, un altro può dire che è stato il diavolo a creare l'immagine per indurre all'idolatria i fedeli del Medioevo. Rimanendo nell'ambito delle cose verificabili, io le devo dire che non so dare la risposta, ma non la sa dare nessuno. Sicuramente questa stoffa è stata ingiallita in certi punti, che sono i punti in cui c'è l'immagine. Lasciamo stare le macchie di sangue, che sono un'altra cosa. Secondo alcuni è stato il calore, esperimenti di pesce delfino degli fine anni 70, secondo altri è stato invece una degenerazione della stoffa di tipo chimico dovuta al fatto che vi era sulla sindone un pigmento e questo pigmento non in quanto tale ha colorato la sindone, ma per certe impurità, certi elementi costitutivi del pigmento stesso, per esempio una base acida, con il passare dei secoli e quindi non subito, ha ingiallito il tessuto sottostante, andato via il colore più o meno spontaneamente, è rimasto quello che c'era sotto. È come quando si mette un pochino, per farvi capire, quando si mette una foglia dentro un libro e poi dopo 50 anni il libro ha l'impronta della foglia. Si è pensato anche a quello. Questa è una spiegazione, forse quella che oggi funziona meglio, è la spiegazione di Garlaschelli, per esempio, che pensa all'uso di un colore a secco con un metodo di frottaggio su un corpo umano fino alla testa e poi per la testa un bassorilievo, però non si può dire che è quello il metodo, fino a che non si mettono le mani sulla stoffa. Se voi pensate che alla fine degli anni 70 le stesse fibrille prelevate dagli americani che studiavano, attenzione, non fili, non la sindone, ma fibrille superficiali staccate dalla sindone con un pezzo di scotch, che è un'altra cosa, non è lo stesso, gli stessi vetrini guardati dai sindonologi escludevano la presenza di colore e guardati da un famoso microscopista dell'epoca, a cui i sindonologi stessi avevano chiesto consulenza, rivelavano la presenza di colore, vermiglione, e quindi l'interpretazione di quel microscopista fu che la sindone era stata dipinta. Allora, davanti a queste contrapposizioni insanabili, io non posso far altro che sperare che si possa ristudiare la sindone, anche se questo è un problema, perché chi studia la sindone? Se domani l'arcivescovo di Torino dicesse fatemi pervenire delle proposte, arriverebbero 800 proposte di sindonologi e forse una proposta di un non sindonologo, perché uno studio di quel tipo è costosissimo, lungo e faticoso, e chi non è interessato all'autenticità della sindone normalmente non è interessato a studiarla. Difatti chi si occupa della sindone in senso non autenticista, il CICAP ad esempio, che è un'associazione che esiste esattamente per sconfessare le affermazioni sul paranormale, ma la maggior parte degli studiosi normali con cui io parlo, con cui ho parlato, mi dice ma perché studi la sindone? Tanto se sai che è medievale non è importante come l'hanno fatta, l'avranno fatta in qualche modo, perché dobbiamo scoprirlo? E quindi bisognerebbe capire chi deve studiare la sindone. C'è una cosa veramente molto complicata. Una soluzione era stata tentata dal cardinal Pellegrino, che io credo non credesse alla sindone, il quale fece una commissione nel 69 e chiamò studiosi escludendo i sindonologi e facendoli arrabbiare moltissimo. Infatti loro poi fecero un libro contro le analisi della commissione del cardinale. Perché? Perché non si fidava dei sindonologi, quegli altri fecero degli studi e sostanzialmente molti di loro andarono nella direzione del non autentico. Ma oggi che cosa si fa? Non è neanche scientifico dire la sindone la devono studiare solo quelli che non ci credono. Non so, però il problema non si pone perché vedo sempre più distante la possibilità di studiare la sindone. Quindi la risposta è non lo sappiamo.
Io pesce delfino l'ho conosciuto perché io sono lavorato 5 anni all'Università di Bari dall'85-90 e una delle prime cose che i miei colleghi, io arrivavo con una pedigree di giusta o non giusta che fosse, in parte lo era, in parte no, di cattolico di ferro, e i miei colleghi dell'Università di Bari erano altrettanto laicisti di ferro e mi dissero che facciamo conoscere pesce delfino. Io dissi subito, ma io sulla sindone non ho un'idea precisa, l'ho vista da lontano, mi sembra un po', insomma, non lo so, mi sembrava anche piuttosto fin troppo piccola perché appunto la vedevo molto da lontano, come durante un'esposizione, insomma, e un'ostensione, come si usa dire. E niente, il pesce delfino che sembrava uscito da un romanzo di Bulgakov, perché era un professore evoluzionista marx-leninista e aveva anche la faccia del professore evoluzionista marx-leninista, o il dottor Pizzola Lenin, eccetera, mi disse: se vuoi ti faccio una sindone. È perché aveva fatto un'immagine di metallo e ci appoggiava sopra, appunto, non ci aveva gli angeli, quindi appoggiandoci sopra, tenendola ben tirata là, senza angeli, la stoffa, venivano fuori appunto quello che Dante chiamerebbe poeticamente le postille. Ecco, io gli risposi poeticamente che intanto da uno che diceva di essere un naturalista e portava il cognome Pesce Delfino mi potevo fidare perché il delfino è notoriamente un cetaceo, lui si dice a ridere un po' tra me. E poi gli dissi che la sindone l'avrei avuta volentieri, non mi ricordo, ma non sapevo dove metterla, perché avevo anche allora, purtroppo, il mio destino, una casa piccola, e quindi non, e me ne dispiace, perché adesso sarei contento di averla, però ciò permesso, devo dire, continuo a non averci capito nulla sulla sindone, e francamente più di tanto, poi non me ne sono nemmeno troppo preoccupato, però devo dire una cosa onestamente, come mi è vista. La volta che io vidi la sindone a Torino, non avevo competenze sindonologiche, però avevo un po' di competenze medievistiche e io sono un grande ammiratore, come tutti i medievisti che l'hanno letto, del resto di Erwin Panofsky, che ha fatto cose bellissime sull'arte funeraria medievale, e l'impressione che mi dette quell'immagine, che poi è stata confermata, per quanto ne so io, dalle immagini più ravvicinate, non fotografiche, che ho visto, io dissi immediatamente: beh, ma questo è un cesano gotico. Cioè, i tratti del volto, la caratteristica del torso, le braccia molto lunghe che sono raccolte all'altezza dell'inguine, eccetera, mi dettero esattamente l'impressione di un cesano gotico di quelli studiati a Panofsky. Questo che cosa vuol dire? Assolutamente nulla. La mia impressione immediata fu quella, ed è un'impressione che a livello stilistico, artistico, io mantengo tutte le volte che rivedo l'uomo della sindone, penso a questa cosa, naturalmente però questo non prova assolutamente nulla. Poi semmai, se restasse tempo, ecco, io avrei una curiosità che non ho trovato esaurientemente spiegata, ma forse perché pur credendo di averlo letto bene, può darsi abbia saltato qualcosa anche quei ricolotti. Questa faccenda del sangue, ora sul sangue gli antisignori dicono non è sangue, gli altri dicono non è sangue, io non ci ho capito nulla, però c'è una cosa che mi incuriosisce, mi disorienta un po', le tracce del sangue sul posto tale in corrispondenza non dei fori delle mani, come nella tradizione cattolica, e negli stigmatizzati successivi, pensate a Padre Pio, ma in corrispondenza ai polsi, il che corrisponde a una visione del Cristo, a un'immagine del Cristo che è entrata nella circolazione piuttosto recentemente in seguito a studi particolari sulla crocifissione, via discorrendo. Questo fatto che il falsario del Medioevo, se c'è stato, probabilmente c'è stato, conoscesse questo aspetto del chiodo che trapassa il polso e non il centro della mano, praticamente, questo mi ha sempre molto incuriosito, ma confesso non aver mai approfondito l'argomento, come spesso succede, no? Una cosa ci dà noia, ci disturba, però poi non c'è tempo di pensarci. Questo non so se Nicolotti può rispondere a qualcosa a riguardo.
E come no, è una delle 200 pagine che non stanno nel libro. Mi hanno detto non devi superare le 400, poi sono venute 370, ma perché mi hanno ingannato sulle battute.
Un altro libro piccolo, lui non l'ha detto, è pubblicato dalla Viella, è un libro molto interessante.
Sì, quello piccolo, ce n'è uno là in fondo. Dunque, la questione del polso, questo è proprio uno di quei temi in cui devi studiare tutto, l'aspetto medico, l'aspetto storico, eccetera. Varie cose. Il primo punto è che, vabbè, sangue non sangue, non sappiamo se quello della sindone è sangue. Cioè i sindonologi dicono che è sangue, altri dicono di no. Quello che io ho capito è che quel sangue non ha risposto in quegli anni agli esami diretti che venivano fatti per ritrovare, per l'identificazione del sangue. Nel 69, quindi nella famosa commissione Pellegrino, quando cercarono il sangue nel 78 gli americani con lo stesso metodo non lo trovarono, ma ne dedussero la presenza basandosi sulla presenza o assenza di altri componenti chimici che secondo loro escludono il fatto che quello non sia sangue. Ma naturalmente altri hanno detto non è una prova diretta, può essere qualche cos'altro, può non essere sangue umano, e quindi si continua a discutere su questa cosa del sangue inutilmente, perché siccome non si concedono altri frammenti, le tecniche attuali sarebbero forse in grado di dirci qualcosa di più, e quindi io attendo che si ristudi la presenza del sangue. Al momento non so se quello è sangue o no, ma dico anche che il sangue è un problema se non c'è. Ma se c'è non è un problema, perché il sangue è la cosa più facile da trovare, chiunque lo poteva mettere. Una difficoltà sta nel capire perché quel sangue è rosso, in quanto il sangue invecchiato diventa scuro, nero, dopo poco tempo, e quindi sono state messe in campo varie spiegazioni strane, ma mai documentate sperimentalmente, che spiegherebbero perché il sangue sarebbe rimasto rosso. Lasciamo stare se è sangue o non è sangue. Bisogna guardare la posizione delle macchie di sangue in maniera complessiva. La posizione delle macchie di sangue non è molto sensata in alcuni punti, specialmente nel volto. Purtroppo non abbiamo un'immagine qui, cercate di ricordarvelo, oppure stasera guardate su internet. L'uomo della sindone ha delle colate di sangue molto innaturali, perché sono proprio disegnate, e un pezzo di stoffa appoggiato a un cadavere con delle macchie di sangue normalmente lascia delle macchie indistinte e non dei disegni, e di questo ho anche parlato con qualche microfono che è andato a prendere dei cadaveri insanguinati, anche perché il sangue non scende giù a rigoletti, ma un crocifisso o un flagellato diventa una maschera di sangue. Ma in ogni caso queste macchie di sangue, questi rivoli disegnati, sono in posizioni incoerenti. Innanzitutto c'è un grosso rivolo sulla fronte in forma di epsilon che non si capisce come si sarebbe formato. I sindonologi per un certo periodo dissero a causa delle rughe, l'uomo della sindone corrugava il capo per la fronte per il dolore, allora il sangue scendeva in questa forma, poi hanno provato e hanno visto che in realtà il sangue segue la legge di gravità e quindi non funziona. Allora dissero che muoveva la testa a destra e a sinistra e quindi andava un po' a destra e un po' a sinistra. Questa io la chiamo pseudoscienza, cioè quando si trovano quando si vuole arrivare a un risultato e si mettono in campo delle ipotesi inventate per giustificarlo. Però poi ha il sangue sui capelli, cioè li ha esterni al volto, ed è un sangue che scende in rigoletti. Tutti sapete che i capelli insanguinati non mantengono la direzione del sanguinamento, ma si appiccicano. Tra l'altro l'uomo della sindone ha i capelli che vanno all'insù, essendo sdraiato, perché se voi i capelli li vedete, ma in un uomo con i capelli lunghi normali ricadrebbero all'indietro. Allora io mi domando, quella ferita sul polso perché lì? Era lì il falsario l'ha messa con tanta precisione? È una ferita biforcata. Noi decidiamo che parte dal punto in cui la biforcazione nasce, perché crediamo alla teoria che ci siano le due posizioni del braccio sulla croce, ma in realtà noi non lo sappiamo se c'è un punto di partenza e neanche se c'è un punto di arrivo. E ancora, quello è veramente il polso? Sulla sindone si vede molto poco. Quello che voi vedete normalmente sono fotografie che vengono trattate elettronicamente, un tempo in altro modo, ma non vedete quasi mai fotografie originali, perché nelle fotografie originali non si vede quasi niente. Soprattutto vedete dei negativi, cioè vedete lo sfondo nero con l'immagine bianca, il che è già un errore percettivo, perché quello non è la realtà, ma è una cosa che vediamo noi soltanto dopo l'invenzione della fotografia. Ma a parte questo, siccome non si capisce dove questi arti iniziano e finiscono, se non in maniera approssimativa, in realtà non si capisce bene dove sta questo segno di sangue. Allora io, per non sbagliare, sono andato da tre chirurghi della mano. A Torino abbiamo il CTO e poi ho chiesto anche a un altro professore, anche autore di un manuale importante sulla chirurgia della mano, gli ho fatto vedere la fotografia e lui la prima cosa che mi ha detto: se non vedo la mano non posso dire niente, io qua non capisco. Ho detto: lo so. Allora, secondo te dove sta il buco? E mi hanno dato tre posizioni diverse dicendo: non lo so. Tra l'altro, quello sarebbe il buco di uscita del chiodo, non di ingresso. Se il chiodo è stato piantato di qua, quello che noi vediamo è l'uscita. Allora, noi non sappiamo in che direzione e inclinazione è stato piantato il chiodo. E qui andiamo a finire al problema che tu richiami. Gli studi medici sulla crocifissione, interessantissimi, peccato che sono tutti opera di sindonologi. Negli anni 20, 30, 40, 50. Il chirurgo Pierre Barbet, sindonologo che diceva: credo all'autenticità della sindone come alla legge di gravitazione universale, scritto nel suo libro, ha fatto degli esperimenti con arti amputati e ha inventato questa teoria del Gesù che, morto per soffocamento, e noi oggi sappiamo che non è soffocamento, si alzava e si abbassava per prendere fiato sulla croce, cambiando l'angolo di inclinazione della mano e quindi generando quei due rivoletti. Esperimenti successivamente fatti dimostrano che i crocifissi non vanno su e giù ma si inarcano in avanti, e poi ci ha raccontato questa cosa del famoso spazio di Destot. Lo spazio di Destot è uno spazio delle ossa dell'articolazione del polso, qui ci sono varie ossicine piccole con nomi interessanti, ad esempio semilunare, sono dei nomi molto carini che permettono la mobilità della mano. In uno tra queste ossa ci sono degli spazi interossei. Lui dice che il chiodo passa in questo spazio interosseo. Peccato che non abbia il cadavere davanti per vederlo. Perché dice che l'osso passa in quello spazio? Perché il Vangelo di Giovanni dice: non gli fu rotto alcun osso. E quindi, cercando di applicare la profezia di Giovanni, cerca di andare a vedere dove sarebbe potuto passare il chiodo senza rompere le ossa. È sempre tutta una petizione di principio. E poi ci dice: una persona attaccata al chiodo nel palmo della mano non regge perché la mano si stralcia. Io ho delle fotografie del 1903-1904, e ancora degli anni 20 e 30, di antisindonologi, chiamiamoli così, che attaccavano cadaveri per una mano sola, col chiodo qua, e il cadavere stava su. Non solo, noi ci dimentichiamo che i crocifissi venivano non solo inchiodati, ma anche legati, e quindi Gesù è stato anche legato, non lo sappiamo. Può essere, i documenti che sto studiando sulla crocifissione romana parlano della presenza di corde, primo. Secondo, anche perché un chiodo, la mano si può, non è solo una questione di reggere, è una questione che uno si può anche staccare. Secondo, una persona attaccata gravando solo sulle braccia senza un altro sostegno nel giro di 8, 10, 12 minuti perde conoscenza e poi muore. I crocifissi romani rimanevano in vita ore, anche giorni, quindi vuol dire che avevano un altro sostegno, è quello che le fonti romane chiamano sedile e poi suppedaneo, che qualcuno chiama il corno della croce, ne parla anche San Giustino, martire, dicendo che, qualcuno dice cavalcare la croce, perché queste persone non erano attaccate completamente alle braccia, ma erano sorrette anche dalle corde e poi da questo sostegno, verosimilmente sotto le chiappe e non ai piedi, per cui potevano rimanere seduti sulla croce, bloccati, ma non gravanti. Ne potrei, comodissimo, ne potrei dire altre 40 di spiegazioni, però vedete che quando si va poi a scavare, purtroppo a me è successo di provare ad approfondire ognuno di questi aspetti e mi si sgretolava tutto sotto i piedi. Questo è uno di quei casi. C'è anche un sindonologo che dice che il chiodo è stato messo di traverso, cioè è stato piantato in maniera obliqua, per cui entra nel palmo ed esce dal. Non lo sappiamo, ma aggiungo che le visioni di Brigida di Svezia dicono che il chiodo di Gesù è passato dove l'osso è più duro, nei polsi e non nelle mani. E Brigida viene prima della sindrome.
Buonasera, volevo fare questa domanda. Al momento che il sole non gira intorno alla terra, perché la Chiesa non prende atto che fede e scienza vanno su binari completamente diversi
Io non so, mi trovo in difficoltà a parlare per conto della Chiesa, però secondo me la Chiesa non ha competenze in questi temi, cioè la Chiesa non deve dire se il Sole gira attorno alla Terra o no, e neanche se la sinon è vera o non è vera, e infatti ufficialmente non lo fa, perché insomma alcune lezioni sono state imparate. Il problema è che nella pratica però molte di queste cose si lasciano credere. Ora, quando io parlo con quei pochi sindonologi che mi parlano, io dico, ma, e loro dicono, ma è comunque una cosa di culto, una cosa che fa bene alla fede. E io dico, ma intanto non penso che faccia bene, perché poi sarà una di quelle tante cose per cui bisognerà giustificarsi, perché questa cosa non potrà durare all'infinito, secondo me. Ma in realtà questo a che cosa serve? Tu ufficialmente non dici che è autentica, ma ufficiosamente fai di tutto per far credere che lo sia. Raccontiamo un breve episodio. Il velo di Manoppello è un pezzo di stoffa di lino molto sottile, dipinto tra il XIV e il XV verosimilmente, con un volto di Cristo neanche tanto bello, che una leggenda seicentesca dice essere la Veronica asportata da Roma e arrivata lì. Non si sa come. Il velo di Manoppello non era creduto autentico da nessuno, fino a che un sindonologo gesuita, Heinrich Pfeiffer, professore della Gregoriana di Storia dell'Arte, va con una sindonologa famosa, Emanuela Marinelli, la mia più grande amica tra i sindonologi, lo dico scherzosamente, e vede questo volto e dice è autentico. Mentre la Marinelli dice no, ma non è autentico. Da quel giorno il velo di Manoppello è diventato una reliquia. Si è trasferita ad abitare in quella chiesa una suora tedesca, ha incominciato a fare le sovrapposizioni tra il volto della sindone e Manoppello, naturalmente coincide tutto perfettamente perché sono due facce, però una ha la bocca aperta, l'altra ha la bocca chiusa, uno ha gli occhi aperti, uno gli occhi chiusi, non c'entrano niente, barbe diverse, proprio basta guardare, non fatevi fregare dai professori, guardate voi le immagini. E oggi è stata, ho un amico che fa il calcolo, Manoppello è già stato visitato, mi pare, da una decina di cardinali e una trentina di vescovi. Quando uno va nella chiesa trova l'esposizione con i pannelli in cui si vedono le sovrapposizioni, la storia della Veronica, la storia della Sinti, quindi quello, uno che va in quella chiesa si fa l'idea, magari teologicamente imprecisa, che la chiesa sostenga l'autenticità di quella stoffa. Poi uno mi dirà, ah, ma non è la Chiesa, sono il guardiano del convento. Però se io vado a fare una conferenza, io non vado a fare una conferenza in una chiesa cattolica normalmente, sono andato una volta, ma perché conoscevo il prete, perché non mi invitano. Nessuna chiesa per ora metterebbe dei pannelli spiegando che la sindone non è autentica. Cioè, è questo che non mi piace, questo atteggiamento del lasciar credere, come diceva esattamente Pierre Darcy, non dicono pubblicamente che è autentica, ma lo lasciano credere. Però questo è un giudizio di tipo morale che non ha niente a che fare con lo studio storico, però lo dico.
Posso solo aggiungere, osservare una cosa anche per... qui faccio una pesante intrusione in cose di cui non sono competente, proprio invasione in campo rispetto a Migliotti. E che di cose vetero-cristiane si intende fortemente, io no. Però ecco, a proposito di questo atteggiamento della Chiesa, però io sono il mio grande amico, perché per anni mi ha sopportato alla Biblioteca Apostolica Vaticana, l'Archivio Segreto, che è Seminenza e Cardinal Farina, uomo delizioso peraltro, che ha sulla sindone idee che io non dirò perché potrebbe sembrare che le dicessi per favorire la tesi di Nicolotti, ma insomma diciamo che è un uomo molto scettico al riguardo, è un vecchio cardinale, vecchio anche anagraficamente, credo ormai abbia passato ovviamente l'ottantina, va navigando verso la novantina. Beh, il cardinal Farina una volta, parlando di queste cose, mi faceva osservare che bisogna stare molto attenti perché c'è molta ignoranza in giro fra i cattolici e fra i non cattolici, però la Chiesa dei non cattolici si deve occupare, naturalmente sono sempre Pecorelle da riportare sulla retta via, però soprattutto si deve occupare dei cattolici, evidentemente. Lì c'è un fatto che bisogna stare molto attenti a non recare scandalo, diceva lui, da un vecchio buon prete, da quel vecchio buon prete che è, e questo è un argomento su cui bisogna un attimo pensare, ecco, perché tutti siamo portati, specialmente quelli che fanno il mestiere nostro, a dire, beh, insomma, bisognerebbe prendere delle decisioni forti, bisognerebbe dire le cose, appunto, il sole, Giosuè, fermati al sole, tutto il Galileo e tutto il resto. Sì, su questo ci sono effettivamente delle resistenze che riguardano un problema, direi, più di storia della pietà, che esiste anche quello, insomma, ecco. Però questo fatto, la Chiesa l'ha un po' superato in breccia già da tempo. Se si pensa, io credo che non c'è cattolico che non si sia mai posto il problema, o che non sia mai stato obbligato da qualcun altro a porsi il problema, ma siamo proprio sicuri dell'esistenza storica del Cristo. Cioè, mia nonna o mia zia Rosina sono certificate dall'anagrafe, c'è un sacco di notizie che chiariscono e che comprovano con certezza che mia zia Rosina è un personaggio storico, anche se non ha lasciato grande impronta di sé, la povera donna, la povera signora. E su Gesù c'è la stessa cosa, ovvero se Gesù è storicamente probabile che Gesù sia stato un personaggio storico, come è probabile Giulio Cesare, per esempio, per quanto c'è anche chi ha messo in dubbio Giulio Cesare, perché in fondo ci sono certe fonti che sono molto recenti, eccetera, eccetera. Beh, ma questo problema c'era già, questo problema c'era fortissimamente nel IV secolo. I padri di Nicea questo problema l'hanno sentito e l'hanno anche in un certo senso risolto, perché il simbolo di Nicea dice ai cattolici: ci sono degli articoli di fede, se ci credete siete nella Chiesa, se non ci credete, carità, c'è nulla di male, state ottime persone, ma non siete nella Chiesa. E questi articoli di fede sono articoli che vanno evidentemente al di là della ragione, nel senso che non sono sottoponibili di per se stesso alla ragione. Quando si recita il simbolo di Nicea, il credo, si crede in Gesù Cristo, suo unico figliolo, nostro Signore, nato da Maria Vergine, sotto Ponzio Pilato. Quindi la precisione è anagrafica, è notarile, morì, fu sepolto, il terzo giorno risuscitò dai morti. E questo è un articolo di fede, e a nessuno di noi può essere chiesto di provarlo storicamente, perché sono due cani che sono totalmente diversi. Per questo che i teologi musulmani del Medioevo, che sapevano quello che dicevano, insomma, che conoscevano perfettamente Aristotele, dicevano: ma che cosa ci raccontano i cristiani? I cristiani ci raccontano che questo è il figlio di Dio, ma i mammiferi fanno i figli, non i puri spiriti. E il cristianesimo è una follia, perché si rifiuta di comprovare scientificamente quello che dice. Sì, questo funziona proprio così, e qui c'è poco da fare, insomma. Non è che la fede o la ragione, quindi la fede e la scienza, sono in contrasto, sono semplicemente qualitativamente differenti. È evidente che questo sottintende che con la scienza non si può nemmeno provare il contrario, questo è un altro discorso, naturalmente.
Certo. Purtroppo il tempo è volato e siamo costretti a chiudere. Ringraziando tantissimo il professor Nicolotti, il professor Cardini.